l'uovo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica. Conducono in studio Laura Marozzi e Francesco Locatelli.
Ben ritrovati agli ascoltatori di Umbria Radio, ben ritrovati da Francesco Locatelli a questa finestra l'uovo di Colombo, finestra radiofonica sulla ricerca scientifica dell'Università degli Studi di Perugia. Buonasera Laura Marozzi.
Ciao Francesco, un cordiale saluto ai nostri ascoltatori da questa finestra che purtroppo si appresta a chiudersi, perlomeno per questa stagione.
Purtroppo, per fortuna, perché si prospettano le ferie, quindi insomma magari un po' di riposo ci fa anche bene. Senza. E allora noi abbiamo una, come si suol dire, dulcis in fundo questa sera.
Certo, in tema di ferie evoca viaggi e tutta una serie di link subliminali ci ha condotti ad invitare, oltre ad un'occasione di cronaca di cui vi racconteremo, il dottor Marco Ricci, che è ricercatore in elettrotecnica presso il Dipartimento di Ingegneria, Polo Scientifico Didattico di Terni. Buonasera professore.
Buonasera. Buonasera.
L'uovo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica.
Allora, l'occasione di cronaca a cui accennavo è il finanziamento di un progetto di ricerca, appunto coordinato dal professor Ricci, che porterà nelle disponibilità di questo gruppo di ricercatori 3.800.000 euro, di cui più di 500.000 all'Ateneo di Perugia. Professore, di cosa si tratta? Cosa andrete a studiare?
Allora, il progetto di ricerca verte sullo sviluppo di tecniche di indagine per gli aerei di linea.
Che significa indagare un aereo di linea?
Esatto. Allora, gli aerei, come sappiamo, sono dei mezzi tecnologici avanzati e sono anche considerato il trasporto aereo il mezzo più sicuro a livello di statistiche. E dietro l'aspetto della sicurezza degli aerei ci sono molti fattori. Uno di questi è la verifica dell'integrità degli aerei, perché chiaramente, come tutti noi insomma ben immaginiamo, qualsiasi danno che subisce un aereo può potenzialmente portare a un incidente con conseguenze che tutti immaginiamo. E quindi gli aerei vengono verificati in ogni loro parte, sia periodicamente, quindi presso gli hangar, quindi dopo ogni tot voli vengono verificati l'integrità delle ali, delle ruote, dei motori, se i bulloni sono messi bene, sono avvitati bene, insomma tutte queste piccole parti. E inoltre anche periodicamente, dato che un aereo ha una vita abbastanza lunga in termini di anni, ogni tot anni vengono smontati quasi completamente, pezzo per pezzo, riverificati e riassemblati. Quindi l'aspetto della sicurezza che c'è dietro agli aerei, ma così per esempio anche nei treni, è molto importante, anche se non è conosciuta chiaramente a largo pubblico solitamente.
Beh, quindi si tratta di procedure tipiche che vengono esperite quotidianamente da tempo. Qual è l'idea innovativa che vi è stata finanziata dalla Comunità Europea per un importo così cospicuo, che significa qualcosa di nuovo davvero?
Sì, allora ci sono, come detto, parte di queste tecniche che sono ormai degli standard, quindi sono regolate da leggi comunitarie e anche mondiali, quindi ci sono degli organismi internazionali che dicono sull'aereo va fatto questo tipo di ispezione in questo punto, in questa maniera. E tanto per capirci, le tecniche di cui parliamo sono tecniche che rassomigliano molto appunto alle tecniche medico-diagnostiche, quindi si fanno i raggi X degli aerei, si fanno le ecografie degli aerei, si fanno tutte queste tecniche di immagine che sono utilizzate in ambito diagnostico e quindi siamo più familiari, ma vengono fatte anche agli aerei. Però, così come appunto in medicina poter aumentare l'efficacia di queste tecniche può portare a un aumento della capacità di diagnosi e quindi a una maggiore prevenzione, di pari passo anche per quello che riguarda il controllo degli aerei si cerca di inseguire questo obiettivo. In più il progetto nello specifico sottolinea un aspetto che è molto importante nel trasporto aereo odierno, che è la rivoluzione che c'è stata negli ultimi anni in termini costruttivi. Siamo passati negli ultimi 30 anni da aerei fatti quasi esclusivamente da materiali metallici a le ultime generazioni di aerei in cui più della metà del peso, quindi vuol dire in termini invece proprio di struttura una parte molto più consistente della metà del peso di queste aerei, è fatto da materiali compositi, quindi materiali, fibre di carbonio, fibre di vetro, materiali ingegneristici, materiali che sono composti in parte da compositi, in parte da metallo. Quindi una rivoluzione dei materiali spinta soprattutto dall'esigenza di ridurre i costi di consumo, quindi aerei più leggeri, quindi per esempio voli più lunghi di prima senza bisogno di scali, perché a parità di chilometri si consuma di meno e quindi diciamo lo stesso carico permette di fare, no, voli più lunghi. E questa rivoluzione dei materiali porta di conseguenza ad aggiornare queste tecniche diagnostiche.
E ci diceva, quindi ci sono anche altre università coinvolte in questo progetto?
Sì, allora il progetto, spendo due parole rapide, il
certo.
Progetto è una rete Marie Curie, quindi è un progetto che si pone un obiettivo scientifico, che è quello di cui abbiamo parlato prima, e però propone di realizzare questo obiettivo scientifico andando a allo stesso tempo sfruttare questo obiettivo per far crescere una nuova generazione di scienziati e di ricercatori. Quindi sostanzialmente il progetto, la parte principale di questo progetto è bandire 15 posti Marie Curie, 15 borse Marie Curie, che come sappiamo insomma gli addetti ai lavori sono le borse molto prestigiose.
Sono addetti ai lavori, sì, il nostro pubblico vuol sapere.
Allora, Marie Curie da sempre è un progetto comunitario, le borse Marie Curie da sempre sono uno strumento della comunità europea per favorire la mobilità all'interno della comunità europea di ricercatori, quindi sono borse molto prestigiose, che anche dal punto di vista economico sono delle borse molto, diciamo,
sostanziose,
proprio perché devono favorire la mobilità dell'eccellenza all'interno della comunità. E quindi noi conferiremo queste 15 borse sparse in giro per l'Europa. Ci sono 11 istituzioni che faranno che bandiranno queste borse, quindi c'è l'Università di Perugia in Italia ed è il coordinamento appunto di tutta la cordata, poi ci sono in Francia c'è il CEA, che è il commissariato atomico francese, e l'Università di Nantes, poi c'è in Germania c'è il Fraunhofer Institute, Belgio c'è l'Università Cattolica di Leuven e la Bruxelles Airline, quindi abbiamo un partner industriale importante del settore che chiaramente ci guiderà anche per le questioni più tecniche. E in Inghilterra abbiamo l'Università di Warwick, l'Università di Newcastle e The Welding Institute, che è un grande ente no profit che si occupa di trasferimento tecnologico. E poi abbiamo in Lituania l'Università Tecnologica di Kaunas, che ha un centro di eccellenza in ultrasuoni da circa 50 anni. Ed infine c'è un centro di ricerca specifico sui test non distruttivi in Austria. Mi sembra di aver detto tutto. Poi ci sono anche dei partner secondari che ospiteranno per dei periodi di tempo questi ricercatori e faranno anche training, ovvero è previsto di fare tutta una serie di lezioni per trasmettere il sapere a questi giovani ricercatori, ma anche altri ricercatori operanti nel settore. Quindi per esempio c'è Siemens, c'è l'Università di Cassino, c'è una Cotesa, che è una ditta tedesca che fa proprio queste fusoliere nuove di nuova generazione degli aerei in composito. E poi, ecco, ci tengo a dirlo, ci sono anche due spin-off italiani, uno nato dall'Università di Perugia, in particolare a Terni, da Ingegneria dei Materiali, MDP, SRL, e l'altro è uno spin-off invece dell'Università di Firenze, si chiama X-Face.
E quanto durerà questo progetto?
Allora, il progetto, le borse, diciamo, c'è una certa flessibilità. Noi abbiamo deciso di conferire tutte borse da 3 anni, che è il massimo possibile, proprio per fare in modo che queste persone, oltre alla borsa, seguano anche un percorso di dottorato. Quindi, per esempio, le 2 persone che saranno reclutate qui a Perugia si iscriveranno al dottorato a Perugia. E però il progetto chiaramente dura un po' di più, certo, e dura in totale 4 anni. Abbiamo un po' di tempo per fare le selezioni e un po' di tempo per finire il progetto dopo il termine dei contratti.
E l'impiego di queste tecniche di indagine, ci raccontava il professor Ricci, non rimane limitato al contesto aeronautico, anzi addirittura ci raccontava di tecniche di ispezione di questo genere impiegate nell'industria alimentare.
Sì, come dicevamo prima fuori dalla trasmissione, queste tecniche sono largamente diffuse, appunto, come dicevo, ci sono in medicina, ci sono in industria e ci sono anche nell'industria alimentare. Anzi, nell'industria alimentare ce ne sono tante, di varia natura, e stanno diffondendosi sempre di più.
Ci faccia qualche esempio.
Allora, per esempio, noi come gruppo di ricerca in elettrotecnica di Terni abbiamo fatto 2 progetti, bandi su fondi europei, ma bandi regionali, uno con la Golussi e uno con i biscotti Gentilini. In entrambi questi progetti il responsabile scientifico era il professor Burrascano. E in questi progetti ci siamo occupati di utilizzare queste tecniche ultrasonore, termografiche e anche di altra varia natura, per trovare possibili corpi estranei all'interno di biscotti o prodotti da forno.
Cioè fate i raggi X ai biscotti?
Allora, si fa anche quello, esattamente, ma ci sono già in linea, perché sostanzialmente è un tema molto delicato, no? Anche se il rischio in realtà è minimo, chiaramente può sempre capitare che ad esempio si rompa una finestra in linea di produzione per un incidente, frammenti di vetro,
certo,
insomma vengano sparsi per la linea di produzione e vadano a finire dentro un prodotto alimentare. Allora ci sono tutta una serie di filtri, no, fatti apposta per evitare questi inconvenienti, però può sempre capitare, e anche se il rischio alle persone anche minimo dovesse esserci poi alla fine sul prodotto finale un qualche inquinante, sicuramente c'è potenzialmente un grosso rischio di danno d'immagine, certo, per la compagnia, per i ricorsi, per aspetti legali, e quindi sempre di più ci sono integrati nelle linee di produzione questi sistemi di controllo. Quindi per esempio noi con Colussi ad esempio abbiamo fatto un sistema che con la termografia, quindi con un'immagine termica, andava a vedere i biscotti proprio all'uscita del forno per vedere se erano presenti o no questi contaminanti. Quindi è stato questo progetto, abbiamo provato anche con le tecniche ultrasonore, ma tanto per fare un esempio, ad esempio per la detezione di eventuali parti ferrose, già ci sono su tutte le linee quasi i metal detector, quindi il prodotto finale, il biscotto preincartato, passa attraverso un metal detector che riesce a individuare la presenza eventuale di frammenti molto piccoli, però di materiale appunto ferroso, diciamo tecnicamente ferromagnetico. Però per esempio già ci dovesse essere un pezzo di alluminio o un pezzo di vetro, di legno, eccetera eccetera, questa tecnica non va più bene, quindi si cerca di metterne altri. Tanto ecco, l'ultimo esempio che a me ha stupito molto proprio anche come ricercatore, ci ricordiamo che un tempo si faceva, quando uno faceva il riso andava a cercare i chicchi,
sì,
neri. No, non si fa più, non serve più, perché il riso è controllato chicco per chicco già adesso da tutti i produttori praticamente mondiali
con il ditino,
no,
come faceva la nonna,
no, praticamente molto interessante, cioè bello anche da vedere, questi chicchi di riso vengono convogliati su dei canali e si vede se sono lucidi o meno con una camera a pochi pixel, no? Però si vedono il colore, quindi chicco per chicco, se c'è il colore non corrisponde a un certo range di colori, viene espulso.
Beh, quindi anche sono tecniche che vanno anche incontro alla salute dei consumatori, insomma, cioè, oltre agli aerei che possono volare di più e essere, avere meno scali, insomma, questo ci fa anche piacere, perché se dobbiamo fare un viaggio lungo, avere più scali è sempre abbastanza un inconveniente.
Certo, no, queste tecniche sono tutte volte in primis alla tutela appunto degli utenti, quindi alla sicurezza in senso più ampio.
Certo. Usciamo da questo argomento. Presso ingegneria a Terni vi occupate anche di altre cose, ovviamente la ricerca, le ricerche che svolgete sono più ampie. Ci parlava di materiali acustici, metamateriali acustici, ci parlava di spintronica. Ci faccia un panorama rapido degli altri ambiti di studio che state svolgendo.
Sì. Allora, a Terni c'è la tradizione dello studio dei materiali, la ricerca in ambito dei materiali, come sappiamo, insomma, anche per il contesto industriale. E nella nostra esperienza noi ci occupiamo di materiali particolari e sempre ricollegandoci poi alla fine al nostro campo di ricerca principale, che è questa diagnostica non distruttiva e test non distruttivi. Quindi, per esempio, stiamo studiando recentemente i metamateriali acustici attraverso un dottorando, Stefano Lauretti. Che
sono i metamateriali, professore?
Esatto, scusi. I metamateriali, appunto, come definirli? Sono sostanzialmente dei materiali ingegnerizzati, d'accordo? A livello molto fino, a livello molto discreto. Quindi, per esempio, sono dei materiali che noi potremmo considerare come dei materiali tradizionali, ma in realtà, se andiamo a vedere all'interno della struttura, questa struttura non è una struttura, come dire, uniforme, ma è una struttura realizzata combinando insieme tante cellette particolari. E queste ci danno delle proprietà che, se noi vediamo il materiale nel suo complesso, ci fanno dire che questo materiale si comporta in maniera molto particolare. Quindi, per esempio, tutti noi abbiamo sentito parlare dai giornali del mantello dell'invisibilità, no? Il mantello dell'invisibilità è un metamateriale ottico, cioè è un materiale che, avendo una struttura microscopica particolare, devia la luce e la fa passare attorno all'oggetto che questo materiale ricopre. Per quello è il mantello dell'invisibilità. Non è che ci rende invisibili, ma distorce la luce e la fa passare attorno. E similmente si fa anche in acustica. Si fa in acustica realizzando delle strutture particolari che fanno sì che il suono sostanzialmente vada attorno a questo oggetto. Quali sono le applicazioni? Vabbè, un'applicazione, per esempio, è stata in ambito militare, ad esempio. Ricordate tutti gli aerei stealth che sono invisibili ai radar? Beh, ci sono anche i radar sonori, i sonar. Quindi, per esempio, in ambito sonoro, come vedono i pipistrelli, no? Mandano dei suoni, anzi degli ultrasuoni, e sentono l'eco. Allora, se noi riusciamo a fare in modo che, ricoprendo un oggetto con questi metamateriali acustici, questo non produca nessun eco, questo materiale diventa invisibile a livello...
Parliamo quindi di sommergibili, no?
Sommergibili, aerei, ma questo, diciamo, no, a noi non ci interessa. No. Però, oltre a queste applicazioni, vengono fatte molte applicazioni sempre, per esempio, legate alle prospettive di migliorare l'ecografia. Quindi, certo, per esempio, dato che l'ecografia alla fine, appunto, è un radar ultrasonoro che si fa in ambito, insomma, sul corpo umano, questi metamateriali potenzialmente si pensa possano contribuire all'ulteriore sviluppo di questa tecnica, che poi adesso, oggigiorno, è proprio una tecnica, no, che ha rivoluzionato effettivamente la diagnostica. E quindi questi metamateriali sono molto interessanti. E invece l'altro ambito di cui ci occupiamo, questi sensori spintronici, e appunto qui voglio dire che diciamo, a Perugia c'è un collega, il professor Giovanni Carlotti, che è un grande esperto su questi materiali e se ne occupa più dal punto di vista fisico.
Lo coinvolgeremo.
Noi ce ne occupiamo più dal punto di vista delle applicazioni e questi sensori spintronici sostanzialmente è la nuova frontiera dell'elettronica, no? L'elettronica si basa su appunto le proprietà degli elettroni. Ma adesso sappiamo che da tanti anni sappiamo che gli elettroni sono anche dotati di uno spin, ma questa proprietà intrinseca degli elettroni, lo spin, attualmente non è alla base di nessun dispositivo che utilizziamo nei computer, nei telefoni, eccetera. Ma dato che poter avere un grado di libertà in più permette di realizzare dispositivi che fanno anche funzioni differenti o la fanno in maniera più efficace, c'è un grosso ambito della ricerca che studia come sfruttare quindi gli elettroni e anche il loro spin, da qui spintronica, quindi elettronica più spin, per
cioè
fare
lo spin
nuovi
è il senso di rotazione dell'elettrone?
Esatto, però è la rotazione intrinseca, sì. No? L'elettrone ruota sia attorno all'atomo che attorno a se stesso come una trottola e quindi questi dispositivi è stata commercializzata una prima dispositivo di memoria basato su questi dispositivi spintronici, quindi ormai sono proprio a livello di nuova commerciale e quello che noi stiamo studiando è come applicarli invece per esempio come rilevatori di microonde, quindi noi siamo sempre focalizzati più sulla parte applicativa, però questi sensori ci possono dare una sensitività maggiore anche per quello che riguarda per esempio la rilevazione di campi elettromagnetici, quindi misurare con più precisione campi più bassi, queste cose così.
Grazie dottor Ricci, grazie Laura, auguriamo a tutti i nostri radioascoltatori una serena vacanza per quest'estate.
L'uovo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica. Hanno condotto in studio Laura Marozzi e Francesco Locatelli.